Il direttore De Paola. Ciao direttore.
Ciao, ciao a tutti. Tu hai iniziato con la questione di Bergamo, no? E io vorrei però spezzare una lancia a favore di un giornale che ho diretto, Come Tutto Sport, di Torino, che si occupa di Juventus e di Torino, appunto. Spesso bersagliato un pochettino anche io personalmente, che sono di Napoli, tu lo sai benissimo,
certo, direttore.
Da tifosi del Napoli, alcuni tifosi del Napoli, non tutti, che dicono: ah, voi siete così, voi siete colà. Beh, oggi Tutto Sport, come già in passato avevo fatto anche io, ha stigmatizzato appunto l'oscenità, diciamo, di quello che si è sentito a Bergamo e a Genova, e soprattutto l'ha fatto per mano del suo direttore, che è bergamasco,
esatto,
che chiaramente adora la dea. Quindi, come dire, a volte quanti luoghi comuni e quante lamentele vengono spazzate via dai fatti. Ecco, questo è un fatto, cioè un giornale Come Tutto Sport che prende una posizione molto forte nei confronti di queste oscenità. Detto questo, io sono sempre, come dire, dell'idea che la ricetta migliore è non dare troppo risalto a questi imbecilli. Cioè, sinceramente, siccome li sentiamo da 40 anni, da quando giro per i campi di calcio, che sento sempre queste cretinate, queste oscenità, anche, diciamo, nei confronti di giocatori esprimono razzismo, e ce l'hanno a volte, tantissime volte ce l'hanno diciamo nella propria squadra, sono i loro beniamini i giocatori di colore, quindi è proprio, come dire, un qualche cosa che non ha coerenza con il tifo stesso, ma è soltanto atto per farsi notare e per in qualche modo offendere l'avversario. Allora, questo farsi notare, purtroppo, se noi mettiamo la sordina all'imbecillità e quindi non li facciamo notare, potremmo fare opera migliore.
Poi però, direttore, oggettivamente quando li senti è abbastanza insopportabile, che io non voglio neanche ripetere quello che lei ha sentito sicuramente, perché poi i video arrivano anche a lei, sono cose insopportabili. Poi per il resto sono d'accordo, meno pubblicità si fa, per esempio il famoso striscione, ne parlammo, no? Dei tifosi del Verona, spiattellarlo in prima pagina, addirittura non una volta ma due volte di seguito, ci sentimmo anche privatamente, significa incoraggiare piuttosto che scoraggiare a fare questi atti,
esatto,
deplorevoli,
esatto.
Però poi dopo almeno dirlo è giusto, come ha fatto il direttore da Bergamasco, no. Peraltro ancora più un senso di responsabilità giornalistico importante, quindi condivido il suo pensiero, direttore. Dopodiché,
no,
sì vai, direttore.
No, dimmi pure.
No, dopodiché, sì, siamo d'accordo, diciamo, su questo. Dopodiché, direttore, in campo, insomma, l'Atalanta possiamo dire che va incontro a una chiusura di ciclo, al di là di quello che decida di fare, se magari andrà avanti in Europa League il più possibile, auguriamoci che possa centrare la vittoria, magari può essere...
Vabbè, io qua devo far emergere invece la mia cattiveria.
Vai, direttore.
È stato molto buono, ma devo far emergere la mia cattiveria, perché io voglio sperare, come ha scritto anche Jacobelli, che l'Atalanta stia pensando all'Europa League, stia pensando all'Ipsia, stia pensando, diciamo, a un trofeo che potrebbe essere finalmente il primo della gestione Gasperini, perché io ribadisco, questo grandissimo allenatore non ha vinto ancora nulla. Questa grandissima squadra che ha fatto, come dire, spesso applaudire anche gli avversari, anche i tifosi avversari, ancora non ha raggiunto nessun successo. Questo però è un dato di fatto e non può essere secondario. Cioè, nella storia, nell'albo d'oro, non restano tre o quattro partite fatte bene, una qualificazione in Champions ottenuta per tre anni consecutivi, ma non basta questo, sinceramente. Quindi auguro all'Atalanta di poter finalmente vincere qualche cosa, che finora non ha vinto nulla.
Direi anzi che sta pure uscendo in maniera brutta, perché diciamocelo francamente, direttore, a inizio stagione tutti quanti abbiamo detto: beh, adesso l'Atalanta si deve prendere una responsabilità, la Juventus è in ricostruzione, l'Inter sicuramente si conferma come possibile candidata principale allo scudetto, anche perché ce l'ha sul petto, il Milan deve dare continuità, ma l'Atalanta doveva lottare per le prime 2-3 posizioni, invece la troviamo lontanissima, quindi dobbiamo dire che ha tradito, cioè non è che questa è una squadra che era stata costruita per salvarsi.
Ma perciò ti dico che stanno buttando tutte le risorse,
esatto,
ormai sull'Europa League. E
questa
ci sta.
Sì, sì.
La speranza è questa. Però io dico, a volte certi fenomeni delimitati a un'area geografica, tipo per esempio il Foggia di Zeman, no? Oppure, appunto, ribadisco, l'Atalanta di Gasperini, rimangono, come dire, geolocalizzate, e nella storia sono un punticino. Cioè, alla fine, non è che sono come la Sampdoria di Vialli, Mancini, Mantovani, che ha vinto uno scudetto, che ha vinto una Coppa delle Coppe, che è arrivata in finale di Champions. Quelle sono, ribadisco, le cose belle del calcio, per cui anche, diciamo, chi ha poche possibilità, poche speranze, eccetera, eccetera, riesce ad affermarsi. Quella è il compimento di una storia, di una favola. Ma quella di le partecipazioni alla Champions, buone partite, bel gioco, eccetera, eccetera, ribadisco, rimangono confinate nel cuore dei tifosi, sicuramente, ma rimangono dei piccoli puntini nella storia del calcio, legati, ribadisco, geograficamente alla zona e al posto e all'allenatore. Ma Gasperini, che passa per essere uno dei tecnici maggiori e che va per la maggiore, ma insomma ha fallito con l'Inter, è tornato all'Atalanta, bum 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 bam, ma ancora non ha vinto niente. E quindi ribadisco, vorrei vedere questo allenatore vincere qualcosa.
Dall'altra parte invece dobbiamo applaudire e tanto al Napoli, con Spalletti che trova delle soluzioni interne. Lo dicevo proprio venerdì, direttore, è vero che il Napoli arriva senza Osimhen, senza Rachmani, con tanti, senza Di Lorenzo, con tantissimi problemi, senza giocatori importanti, però in genere quando ha difficoltà Spalletti ha quello spunto e quella bravura di trovare delle soluzioni interne. Ieri migliorato anche nei cambi, di solito è un po' il suo tallone di Achille, ieri il Napoli ha fatto quello che doveva fare, però proprio in barba a coloro i quali dicono il bel gioco, e poi tra poco ci torneremo, il calcio, il bel gioco, lo spettacolo, diciamoci la verità, direttore, alla fine quello che conta è la vittoria, e se fai 3 gol come li ha fatti il Napoli e poi difendi quel risultato, hai fatto in pieno il tuo dovere e ti trovi lì dove ti trovi, davanti a tutti.
È assolutamente d'accordo, ma poi posso dire una cosa, certo. Guardate, in Italia io ho letto con grande attenzione l'intervista su Sport Week di sabato a Blessing, l'allenatore, sì, del Genoa. A me quella scuola tedesca piace molto e convince molto, perché è una scuola che arriva da lontano, arriva da Lobanowski, passa per Sacchi, arriva a Ragnik e, diciamo, ha i suoi collaboratori. Ma non solo i suoi collaboratori, pervade l'Europa attraverso Klopp, attraverso Tuchel, attraverso Nagelsmann e attraverso anche Blessing, e si basa essenzialmente sulla un misto fra marcatura uomo e zona, ed è una cosa interessante. Ma dico, perché, diciamo, tanto clamore culturale calcistico non viene in qualche modo incamerato anche in Italia dai nostri allenatori? Perché lo vedi col Genoa, ma lo vedi anche con altre squadre, se la prima cosa deve essere la riconquista del pallone e rimanere in una zona alta del calcio per poi creare dei pericoli, non è che puoi fare quel pressing iniziale tanto per far vedere e poi appena viene superata la prima linea di marcamento poi la squadra va immediatamente in difficoltà, perché non è quello che prescrive questo nuovo modo di giocare. Allora io dico, un piccolo aggiornamento, ecco, visto che lo facciamo noi attraverso i giornali, lo facciamo noi attraverso la nostra curiosità, ma non lo possono fare anche i nostri tecnici, non lo possono fare anche coloro che sono, diciamo, in qualche modo delegati anche alla dottrina calcistica? Cioè, c'è un vento nuovo in Europa e soffia dalla Germania. Però il Milan lo aveva in qualche modo assaporato, poi ha desistito e ha scelto una via italiana che è una via di mezzo come quella di Pioli. Però io ribadisco, c'è un modo nuovo di giocare. Il Napoli di Spalletti ha qualche dettame in questo senso, perché è per la zona alta, per la marcatura uomo in determinati momenti, per un possesso palla che abbia significato, e mi sembra il più moderno degli allenatori che ci siano in circolazione. Poi finora aveva fallito un pochettino gli appuntamenti importanti, perché quando gli viene chiesto di fare la parte del leone il Napoli in qualche modo si è come dire, un po' impaurito. Con l'Atalanta no, con l'Atalanta ha applicato tutte le sue risorse in grandi difficoltà, come hai giustamente detto tu, con le assenze che aveva importanti, e però è riuscito a portare a casa il risultato. Se continua così, come dico dall'inizio, delle tre di testa, il Napoli è la squadra più attrezzata mentalmente per poter arrivare in fondo, perché non ha quello sciupio e quello spreco di energie del Milan e non ha quell'alternanza di risultati, quella discontinuità dell'Inter.
Ciò detto, direttore, adesso ci lanciamo proprio su questa analisi, quella della sera, che ci stanno chiamando poi tutti i nostri ascoltatori pronti a sapere cosa ne pensa. Poi dopo torneremo ancora sul Napoli, lo faremo con Ale Valnegri nel finale di puntata, perché ci sono anche aspetti tattici e tecnici che volevo discutere con lui. La sera si accendono le luci dell'Allianz Stadium, per una volta si rivede il tifo. Poi magari insomma cercheremo di capire chi ha stimolato questo tifo, se si vedrà ancora, se un'eccezione, se c'è stata un'apertura, che vi posso garantire non c'è ancora stata, se è tutto organizzato, ma insomma questo è un altro tipo di discorso che affronteremo. Quello che dobbiamo affrontare adesso è il discorso campo, quello che si è visto in campo. Io innanzitutto le chiedo un'analisi tattica, tecnica della partita, poi entriamo negli episodi, direttore.
Dunque, innanzitutto ci può essere, fammi fare una nota a margine, sì, ci può essere un'alternativa agli ultras per il tifo all'interno degli stadi.
Tipo e gli animatori da tifo, direttore?
E mi fermo qui. Okay, io dico che ci possono essere delle alternative, non è che deve dipendere tutto dagli ultras.
Modello bavarese, diciamo.
Soprattutto se gli ultras in qualche modo entrano in contrapposizione con la società per questioni nelle quali non voglio nemmeno entrare. Ecco, su queste, insomma, io rispetto il tifo ultra, per carità. Però se, diciamo, deve trasformarsi in un braccio di ferro fra loro e la società per questioni che hanno altri tipi di interessi, a me questo non interessa minimamente. Però c'è un'alternativa agli ultra.
Lei sa che stiamo facendo questa indagine anche su Bianconera News sugli arbitraggi, sulla curva silenziosa della Juventus.
Esatto, quindi... no, ma è capire che cosa c'è sotto. Esatto. A volte si scoprono brutte cose quelle che ci sono sotto. Esatto. Allora, detto questo, poi, ieri io lo ribadisco per l'ennesima volta, io trovo scandaloso arbitrare in quel modo, e usare il VAR in quel modo. Il VAR è un arricchimento che io non smentirò mai, cioè è un arricchimento per il calcio epocale, è fondamentale, ma usato in questo modo è assolutamente negativo. Allora, o ci mettiamo d'accordo, come per i falletti di mano che non hanno alcun significato, volontari, non volontari, insomma la coerenza con il movimento, ma insomma vedo che per fortuna, ecco, se il braccio non è proprio bello largo, dichiarato a paletta, insomma si sorvola. È così per questo step and foot, questo fatto del pestone involontario, del mettere il piede avanti e poi crollare a terra svenuti, come ha fatto il giocatore dell'Inter, che
Dumfries, sì, con Alexandro
svenuto, poi improvvisamente si rialza tutto agitato e animato perché dice: ah no, mi avete colpito, sì, però prima eri svenuto a terra, rimane allora a terra se sei svenuto. Allora queste sceneggiate dovrebbero finire, ma al di là di queste sceneggiate io sono contrario. Se tu pesti il piede a qualcheduno perché magari, cioè, l'hai messo apposta in velocità sapendo che poi devi caderci o ci cadi, beh, insomma, sono quei movimenti sui quali l'arbitro deve pensarci 50 volte, non solo l'arbitro ma anche il VAR, perché questi sono rigorini. Ma poi, a maggior ragione, se dai un rigorino insulso come quello, ma allora devi dare anche il secondo rigore alla Juventus per quell'altro fallo sulla linea dell'area di rigore, perché anche quello è molto simile al pestoncino, è quasi la stessa cosa. E poi l'errore clamoroso, la ripetizione del rigore. Ma stiamo scherzando?
Che parliamo?
Ma per chi entra in area in quel momento... ma la stessa cosa scandalosa era successa con la Salernitana,
certo.
Scandalosa con la Salernitana, uguale, e vanno gridate tutte e due questi scandali. Bisogna porre rimedio a questi falletti che non esistono e a queste altre novità dei giocatori che entrano per un metro o per 5 centimetri in area al fischio del rigore. No, insomma, questi obbrobbi non li vogliamo più vedere in campo. Che gli arbitri si dessero una regolata, che il capo, il designatore, il presidente dell'AI, insomma tutti si riguardassero certi episodi. Basta con i rigorini e basta con questa stupidaggine della ripetizione dei rigori.
che rovinano la partita. Del resto, poi la spiegazione finale sulla ripetizione del rigore dell'Inter è stata: entrato per primo De Ligt, il primo ad andare a contrasto. In realtà poi dalle immagini si è evinto che il primo ad andare in contrasto sul pallone era Danilo, un attimo prima Danilo, anche di De Ligt, certo. Esatto, che Danilo poi è andato a toccare il pallone dopo essere stato colpito al piede da Çalhanoğlu. Quindi io voglio sollevare un altro aspetto. Poi...
Io poi posso... allora ti dico, anche in linea teorica,
sì,
va bene?
Sì.
Entra un pochettino prima, come nel basket,
sì,
no? Perché
sì,
nel basket,
certo,
tu dai il vantaggio a quello che è sotto canestro, perché lo metti in una posizione più avvantaggiata. Cioè il giocatore di casa, quello, il difendente, che subisce i due tiri liberi, ha un vantaggio sotto canestro. O sbaglio con le posizioni?
No.
Allora io dico... Ma concedilo anche questo minimo vantaggio di poter entrare per 5 secondi. No, per carità, sto parlando per assurdo, perché non lo dice il regolamento. Ma tu hai dato un rigore. Gli hai dato un rigore. Se lo sbagliano, il portiere fa un miracolo. Ma come fai a farlo ripetere perché uno è entrato per 5 centimetri, per 10 centimetri prima? E tu stai penalizzando ulteriormente una squadra che è già penalizzata con il rigore. E questo è assurdo. Tant'è vero che, per esempio, il rosso automatico ai portieri è stato modificato nel,
esatto,
tempo. Non si dà più il rosso automatico ai portieri, perché non puoi dare una doppia penalizzazione. Il rigore gli togli pure il portiere. E lo stesso deve valere per la ripetizione dei rigori. Ma in questo caso è proprio il buon senso che manca. Il buon senso che manca ai Rati e al VAR. Manca a tutti e due.
Dopodiché, direttore, io voglio fare un discorso anche a più ampio giro, visto che siamo dritti sugli episodi, restiamo sugli episodi. Io la penso esattamente come lei. Il VAR non va tolto, anzi il VAR è sacrosanto e serve. Ma a che cosa serve il VAR? Dobbiamo porci le domande. Il VAR serve a correggere errori che l'arbitro ha palesemente commesso e che magari gli sono sfuggiti. Torni davanti al monitor, lo guardi, ci metti un attimo e dici: no, ho sbagliato, rigore, perfetto.
Ma se ha già fischiato l'arbitro,
sì,
tu non puoi fare la ripetizione.
Tra l'altro, no, ma io addirittura torno sulla questione del rigore, perché secondo me il rigore dato all'Inter... Lui ci aveva visto giusto, perché la dinamica di gioco, quando sei in campo, ti porta a vedere quello non è fallo, un incrocio di gambe neanche tanto forte tra,
bravo,
giocatori che in quel momento stanno contendendo un pallone. E quindi l'arbitro lì c'ha il buon senso di chi vede l'azione in essere e dice: questo non è mai rigore, altrimenti dovremmo fischiarne 12 a partita.
Anche perché, bravissimo, ti aiuto, per completare.
Sì, no, ma è questo.
Lui, l'arbitro, può misurare l'intensità.
Esatto.
Perché al di là della sceneggiata del giocatore, che io trovo sempre deprecabile, di Dumfries che si butta a terra svenuto perché ha percepito il tipo di azione, non perché ha sentito dolore, perché ha percepito che il suo piede stava sotto quello dell'avversario e si è buttato a terra svenuto. Ma l'arbitro in qualche modo misura anche quanto è stato pesante quel pestone, se è stato soltanto perché c'è anche questo, magari lo infili un attimo il piede sotto, non c'è quella pressione così forte da farti svenire. Continua pure.
Esattamente, no, e quello è il discorso, è esattamente questo qua, direttore, perché poi dopo uno dice: ok, qui poi che succede? Il VAR chiama Irrati, ma primo errore, il VAR lì non deve chiamare Irrati.
Esatto,
e quindi primo errore, e ti torna in
come
mente...
Come ci ha spiegato anche Marelli.
Perfetto, esattamente, Marelli. Preciso, lui ha detto: qua non credo che lo chiamino, in quel momento il VAR chiama Irrati, e qua delegittimi totalmente l'arbitro. Torniamo indietro, riavvolgiamo parecchio il nastro, direttore, torniamo a Torino-Inter. Se lì il VAR non interviene, o peggio ancora, interviene, guarda e dice: palla, continua, è chiaro che la gente comincia a dire: ma allora, abbiamo capito che il VAR funziona, ma in Italia lo stanno usando nel modo giusto o in Italia c'è un'incompetenza sia davanti al VAR che in campo? Perché come si fa a dire, in questo caso, che non doveva essere chiamato l'arbitro, perché bene o male era legittima la sua decisione, perché non c'era niente di clamoroso, non doveva essere chiamato ed è stato chiamato, e gli hanno fatto correggere la decisione, poi lì sta anche la personalità dell'arbitro dire: io confermo quello che ho visto, per me non è rigore, e invece lì forse si è anche fatto un po' condizionare.
Bravo,
dall'altra,
bravo,
parte non ti chiamano neanche, e metti l'arbitro invece davanti alla berlina di tutti, perché quello era rigore netto, ma lo vedeva, l'ha detto Casarin, peraltro a Tutto Sport, anche un bambino di 8 anni. Allora, da partita,
ecco,
stesso, a partita.
Lo stesso Casarin,
esatto,
lo stesso Casarin oggi ha criticato quel rigore dell'Inter.
Esattamente.
Quindi, allora io dico: guarda, hai posto i due esempi assolutamente eclatanti, quello del Torino e questo qua di ieri. Diciamo, io credo che alla fine ci siano due discorsi da fare. Uno realmente il VAR, quando deve modificare una decisione di un arbitro, deve esserci un errore, ma proprio madornale, palese e evidente. Altrimenti l'arbitro che è in campo dà anche la misurazione della tensione, del peso, della forza dell'intervento, che un VAR non potrà mai dare, e quindi deve assolutamente attenersi a quello che è giudizio dell'arbitro. Quando invece l'arbitro non vede e il VAR non vede a sua volta un rigore netto e palese come quello che c'era su Belotti, beh, là veramente ti cascano le braccia e c'è un errore riconosciuto che ha costretto ovviamente a uno stop quegli arbitri, e questo va benissimo. Però io ribadisco, torno al fatto che, come giustamente sottolinei tu, il VAR non può intervenire per assegnare dei rigorini, esatto, dei rigorini che non hanno senso. E bisognerebbe rivedere questa regola del piede buttato avanti soltanto per ingannare l'arbitro e per ingannare la squadra avversaria. Questo non va più bene. E io ripeto, anche mi appello al senso sportivo dei giocatori, di finirla con queste simulazioni,
tutti di
cadere in aria appena c'è un piccolo contatto, cercando assolutamente di toccare il pallone prima, sapendo poi di non poterlo mai raggiungere quel pallone, pur di toccarlo prima per sentirsi poi toccare dall'avversario. Io anche questo rivaluterei.
Esatto.
Quando un giocatore si libera del pallone con un tocchetto fatto solo per anticipare il piede dell'avversario, ma quel pallone diventa irraggiungibile e il giocatore stesso, per la dinamica del movimento, è ormai già in caduta, è già in caduta, ci fosse o non ci fosse l'avversario, beh, allora questo è clamoroso. Ma perché non andarle a guardare queste situazioni dal punto di vista arbitrale? C'è una dinamica fisica che va guardata, proprio della fisicità dei corpi, e questo non si guarda. Basta che tecnicamente l'arbitro dice ha toccato prima, ma non significa niente toccare prima. Il toccare prima è spesso un raggiro che si commette.
Io, impeccabile il suo giudizio, direttore, lo appoggio in piedi. Quello stesso VAR che poi, adesso vado alla lettura dei tanti messaggi, anche degli audio che ci sono, che poi magari non è intervenuto per correggere la posizione del fallo che l'arbitro Errati aveva visto, sempre nel contrasto tra Bastoni in questo caso e Zaccaria. L'arbitro lì vede il contrasto, assegna fallo, giustamente, al limite, lì è il VAR che deve controllare, deve dire ok, questo è il rigore, controllano,
è rigore,
ma dicono che, non, che manca l'immagine. Com'è possibile, direttore?
Ma il piede, ma insomma, io nel fermo immagine l'ho visto qua tante volte, il piede sull'area, è sulla linea del rigore, dell'area di rigore, che è il rigore, ed è tutta la vita.
E lì non
come
interviene. E lì non interviene. Messaggi, allora, partendo dal presupposto, allora, Daniele scrive: quello che è successo ieri a Torino è vergognoso. Poi, partendo dal presupposto che se l'avessero dato alla Juventus quel rigore che hanno dato all'Inter, ci sarebbero state altre inchieste, vabbè, insomma, di altre televisioni, perché dato che gli arbitri italiani sono così scarsi, non vengono sostituiti da arbitri di altre nazioni, perché non è solo Juve, Inter o Milan, ma sbagliano sempre. Direttore, su questo?
Ma io dico una cosa, che purtroppo noi siamo dei patiti anche rispetto ad altre nazioni, no? Cioè, lo vediamo in Inghilterra, in Germania, si possono fare anche degli errori, non è che siano migliori i loro abili, la prendono in una maniera diversa, però da noi ci sono determinate partite come Juve-Inter, no? In cui un episodio ti determina la partita, perché obiettivamente, agli occhi di tutti, ma l'Inter non solo non meritava il pareggio, ma meritava nettamente la sconfitta ieri. Cioè, perché fa rabbia ai tifosi o fa rabbia in assoluto da un punto di vista di etica del risultato? Perché la Juventus è raramente successo, ma raramente è successo quest'anno, ha dominato la partita. È stata una Juventus che non si vedeva da mesi, per cui alla fine il risultato veramente è molto bugiardo ed è stato determinato dall'episodio. Se l'episodio è così fondamentale da determinare un risultato addirittura ingiusto, beh, è chiaro che comunque i riflettori vanno su quell'episodio. Se poi oltretutto l'episodio è sbagliato, beh, è chiaro che il clamore diventa immenso, ma questa sensibilità all'estero non c'è. ce l'abbiamo solo noi in Italia.
Esatto, beh direttore, poi le statistiche parlano chiaro, 22 tiri a 5 da parte della Juventus, 5 nello specchio della porta contro 1 dell'Inter, e questo fa capire 54% possesso palle eccetera. Ci dice un tifoso interista che salutiamo, dice: buongiorno, complimenti come sempre, grazie. A caldo sulla partita di ieri, Juve-Inter, se vale il corto muso per i bianconeri come hanno vinto le precedenti partite, soprattutto per le loro prestazioni, vale anche per gli altri, anche per i nerazzurri.
Ha perfettamente ragione. Perfettamente ragione, assolutamente. Quindi io non dico che è immeritata, per carità, non l'ho detto.
No.
Dico soltanto che il campo per una volta aveva visto una squadra prevalere sotto tutti i punti di vista, che era la Juventus.
Anzi, direttore,
ma la legittimità del risultato del corto muso io non la contesto mai.
Anzi, direttore, il messaggio il nostro amico ci pone, però ci porta di nuovo nel nostro campo preferito, il mio e il suo, cioè quello del vedi, poi giochi bene. Allora, a quei tifosi della Juventus stessi che attaccano Allegri perché dicono sì, vinci, ma fai un gioco ridicolo, eccetera.
Esatto,
adesso sono contenti della sconfitta perché si è giocato bene, o avrebbero preferito vincerla questa partita?
No, perché... questo è il paradosso che va in qualche modo spiattellato.
Perfetto,
però hai fatto una partita arrembante dal primo all'ultimo
con
minuto.
Con zero punti poi.
E poi come sei tornato a casa? Se ti rode questa situazione... Allora bisogna star zitti quando diciamo la vittoria arriva in altra maniera, no? In una maniera da corto muso,
Sentiamo un paio di audio, poi leggo un altro paio di messaggi. Una cosa al volo gliela voglio chiedere io, direttore. In 10 minuti proviamo a chiudere. Mi rubo 10 minuti ancora. Vai, Giorgio.
Direttore De Paolo, è bene che gli arbitri vadano al monitor, perché altrimenti succede come in Juventus-Udinese. Due rigori solari per l'Udinese e l'arbitro non è andato a vederli al monitor. Ciao da Marco.
Marco dice ciò.
Devo dirti la verità. Se però l'arbitro ha una percezione netta dal campo dell'intensità degli interventi, quella non te la potrà dare nessun monitor. Perché se ti chiamano al monitor perché devi andare a vedere la fotografia, e perché la dinamica la vedi fino a un certo punto, ma la fotografia dell'intervento, tu dichiareresti, sono sicuro, 10 rigori in più alla volta. Invece la sensazione dell'arbitro dal campo è fondamentale in determinati interventi per misurare l'intensità dell'intervento, che è quello che fa la differenza, perché io ribadisco, i giocatori non aiutano mai l'arbitro, non hanno questa lealtà sportiva, nel 99% dei casi cascano tutti appena si sentono toccati, e lo stesso vale per l'Udinese.
Vai con un altro audio, Giorgio, poi leggo un altro paio di testuali.
Oh, Vincenzo, buongiorno. Allora, la Juve, nessuno potrà dire nulla, ha fatto un partitone bellissimo, però nel calcio se non segni ci sta che perdi, però bella partita. Peccato per quest'anno, diciamo addio allo scudetto, e complimenti a chi lo vincerà. Ciao.
Complimenti insomma ai nostri ascoltatori invece per la sportività che vorremmo vedere ovunque. Si scherza sul fatto che Marotta stia juventinizzando l'Inter, ora che gli hanno dato contro per gli arbitri può sentirsi realizzato. Si scherza, buona giornata, ho letto del nuovissimo e giovanissimo talento del calcio italiano fatto esordire a 22 anni. Il calcio è come la vita normale in Italia, bisogna fare far diventare di esperienza gli apprendisti. Vabbè, questo è un po' fuori tema. Vincenzo, mi piacerebbe sapere una personale opinione tua e del direttore sul rigore dell'andata, ovvero Inter-Juve 1-1 grazie a Michel da Cuneo, quello là di Dumfries su Quadrado, non ricordo su chi, su Alessandro forse, era sempre loro due a contrasto.
Su Alessandro,
esatto.
Ma stesso episodio,
simile.
Sono d'accordo, per carità, si può discutere, anche se in quel caso l'intensità mi sembrava diversa, sinceramente. Ecco, però stiamo parlando proprio di intensità di intervento. Qua diciamo il giocatore stava ballando fra due giocatori, quel Dumfries, non aveva una velocità di corsa che gli permetteva in qualche modo di frenarsi. E a un certo punto, ribadisco, nel danzare fra due giocatori sul posto, ha sentito quel tocchetto ed è caduto. Nell'altro caso mi sembrava invece che l'intervento fosse realmente frenante per il giocatore avversario.
Io mi associo assolutamente alla sua analisi, direttore, però questo ci porta a un'altra domanda che le voglio fare io invece, perché ieri per esempio c'è tornato Simone Inzaghi sull'episodio dell'andata, Simone Inzaghi, che davanti alle immagini chiare e eloquenti del fallo di Ranocchia su Belotti se ne andò via dicendo: giudicate voi, siete più bravi di me. Non si prese la responsabilità di dire ok, sì, ci è andata bene, insomma, questo era rigore. Uno magari per onestà lo potrebbe anche dire, però è andato via, mentre ieri è tornato su questo episodio dell'andata piuttosto che valutare il rigore che è stato assegnato all'Inter ieri sera. Ma detto questo, prendo questo esempio per dire che cosa? Che Allegri invece ha parlato della partita, non ha voluto parlare dell'arbitraggio. I tifosi della Juventus, le posso garantire, ci sono arrivati tanti messaggi anche privati, sono un po' stufi e dicono che questo silenzio della società è deleterio, perché si continua a spalleggiare la favoletta della Juventus che ruba e invece la Juventus che spesso viene danneggiata. Cosa ne pensa al riguardo, direttore?
Ma guarda, i tifosi hanno ragione in questo, cioè nel senso che come dire, la mentalità della Juve non prevede, ma la mentalità anche della società non prevede di lamentarsi per i rigori non dati, non prevede,
cosa che accade anche al Milano quest'anno se non erro,
sì, cioè non prevede proprio, non è previsto. Forse i tifosi giustamente credono, ritengono che in determinate trasmissioni, in determinati momenti, una parola dell'allenatore possa essere spesa. Secondo me è giusto, cioè una via di mezzo ci potrebbe essere. Non essere lamentosi, come a dire, come succede nelle altre squadre, ecco i soliti, non i soliti, eccetera, eccetera, ma in qualche modo stigmatizzare anche il proprio silenzio. Cioè, come a dire, guardate, noi di solito non parliamo degli arbitri, lo hanno fatto più volte, di solito non ci lamentiamo, ma questo episodio, sinceramente, è scandaloso. Cioè, questo si può dire, secondo me, cioè non è, non togli niente, però ecco, io ribadisco, una società abituata a vincere e a fare di filosofia di vita la vittoria, il successo, eccetera, eccetera, non perde tempo a lamentarsi degli arbitri come fanno altri.
Ancora un audio, vai Giorgio e poi salutiamo il direttore.
Ciao Fabio da Birmingham, ribadisco quello che ho sempre detto, credo che tu lo ricordi, il VAR va abolito. Questo VAR che c'è adesso, lo tengono per il fuorigioco, va benissimo, ma il VAR va abolito, perché siccome io non sono Bonolis, e con tutto il rispetto non voglio essere Bonolis, che è diventato afono stamattina, io non cerco alibi, non cerco scuse. Se il VAR c'è, però io i rigori li voglio, i rigori che ci sono li voglio. Se non c'è e non mi si danno i rigori che ci sono, a me va bene, io accetto. Quindi secondo me il VAR va abolito.
Ovviamente pensiero contrastante rispetto al suo direttore.
Vabbè, Fabio un po' si è incartato stamattina, ma lo sentiamo spesso da Birmingham.
Sì, sì, sì.
Però si vede che è un po' deluso, si è arrabbiato, ma il problema è che è l'utilizzo del VAR, non è che puoi abolire il VAR, è l'utilizzo del VAR, stiamo discutendo per tutta la trasmissione di questo. Si devono, secondo me, mettere un po' d'accordo gli arbitri nell'assegnare i rigori quando realmente sono evidenti, e soprattutto, ribadisco, in determinati casi in cui non sono evidenti, come quello appunto dell'Inter, fidarsi del giudizio dell'arbitro che misura l'intensità dell'intervento. Ecco, io questo dico, limitarsi a questo è buonsenso, null'altro, ma il VAR è sacrosanto e ci deve stare.
Direttore, grazie come sempre, ci ritroviamo lunedì prossimo. Direttore
De Paolo. Grazie a voi.